Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici, ascoltatori, bentrovate e bentrovati alla nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Sono le 20:33, questo è giovedì 9 ottobre. In questa puntata vogliamo affrontare diversi argomenti. Con tanti ospiti e nella prima parte approfondiremo le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli. Ne parleremo con Marco Mizzolo, partendo come sempre dai fatti che coinvolgono le lavoratrici e i lavoratori. Nella seconda parte, attraverso la voce di Lucia Vastano, ricorderemo la tragedia del Vajont, accaduta 62 anni fa, esattamente il 9 ottobre del 1963. Infine faremo il punto della situazione nelle scuole, luoghi in cui docenti, personale ATA e studenti vivono, si formano, crescono. Ed è necessario capire in che condizioni versano gli edifici, quale situazione si registra in termini di infortuni in questa popolazione. Lo faremo con le voci di Antonio Pualovic della FLC CGIL di Milano e Laura Chiappani, che all'interno della rubrica Difendi i tuoi diritti ci parlerà delle tutele e dei casi di infortunio degli studenti in una giornata, tra l'altro, segnata per l'ennesima vittima della strada. Andiamo subito, però partiamo da che cosa è accaduto qualche giorno fa e andiamo subito in piazza Gramsci a Scanzano Ionico, dove si è tenuta una fiaccolata in memoria dei quattro braccianti agricoli, tra i quali c'era Kumar Manoi di 34 anni, Singh Surit di 33 anni, Singh Arwinder di 31 e Singh Jaskaran di 20 anni. Sono morti sabato scorso, 4 ottobre, in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 598 a Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Ionico. Insieme a loro altri 6 braccianti viaggiavano nella stessa auto, quindi erano in 10 persone stipate all'interno della Renault Scenic da 7 posti. E abbiamo al telefono qui con noi Vincenzo Pellegrino della Fly CGIL Basilicata. Buonasera Vincenzo.
Buonasera.
Ecco, com'è andata intanto l'iniziativa che avete tenuto in memoria di questi quattro braccianti deceduti?
Beh, devo dire che è stata un'iniziativa abbastanza sobria, senza creare alcun malessere o malumore ancora a questo territorio, per cui vive veramente una situazione drammatica di, io la dico così, di sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Ecco, rispetto alla vicenda, che cosa, quali notizie si hanno al momento?
Allora, le notizie che abbiamo non sono certamente a nostra conoscenza per quanto riguarda gli inquirenti e la dinamica di quello che è successo. Però una cosa è certa, che lavoratori che al mattino si alzano presto, alle tre e mezza in viaggio per appunto dedicarsi al lavoro e raggiungere Sarconi, che è un comune della provincia di Potenza dove sono stati interessati alla raccolta delle fragole. Quindi al ritorno, certamente vuoi per la stanchezza, magari non sappiamo appunto qual è la dinamica, ma certamente c'è un'indagine per omicidio colposo, quindi gli inquirenti scopriranno, quando lo scopriranno ce lo comunicheranno. Però un fatto è evidente che questo è mancanza di trasporto pubblico di una regione che non si interessa a un territorio dove è alta la frequenza di questi migranti proprio per l'elaborazione e le colture che stanno in questo periodo, ma in tutti i periodi dell'anno.
Ecco, tu accennavi inizialmente proprio al tema dello sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli. Il vostro territorio è molto segnato anche da questo fenomeno.
Certo, lo dico perché raggiunti i ragazzi lunedì e martedì, io sono stato con la mia segreteria della FLAGGL Basilicata, ho avuto 2 giorni di contatti con loro per dargli una mano e tutta l'assistenza anche legale di cui oggi hanno bisogno. Abbiamo scoperto che non erano nemmeno contrattualizzati, quindi in mancanza di contratto bisogna adesso capire che cosa veramente è successo, quindi i lavoratori sono andati lì a lavorare senza contratto, quindi questo è il classico esempio di sfruttamento. Poi scopriremo che ci sarà perché sarà stato fatto in un secondo momento, ma intanto come FLAI Basilicata noi abbiamo mandato già degli accertamenti attraverso l'ispettorato del lavoro per capire appunto quali fossero le condizioni di questi lavoratori.
Vincenzo, noi torneremo su questa vicenda e torneremo a risentirti quando avremo sicuramente qualche sviluppo, qualche aggiornamento. Intanto grazie e buon lavoro per quello che riuscite a fare con mille difficoltà nel territorio.
Grazie a voi e arrivederci. Buonasera a tutti.
o padrone di Pino Daniele. Intanto ascoltatori e ascoltatrici, se volete intervenire scrivendoci via SMS, WhatsApp o Telegram, potete farlo al 331-6214013 oppure via mail diretta a @popolarenetwork.it. Noi continuiamo a parlare appunto cerchiamo di affrontarlo insieme a un nuovo ospite che abbiamo intervistato qualche giorno fa, sempre rimanendo sul tema dello sfruttamento lavorativo, e per capirne i contorni di questo fenomeno abbiamo intervistato un sociologo, Marco Omizzolo, ricercatore, docente universitario e autore anche di diverse pubblicazioni, e abbiamo provato a chiedere a lui di capire, insomma, insieme a lui come questo fenomeno dello sfruttamento lavorativo si manifesta non solo nel territorio della Basilicata ma in tutta Italia. Sentiamo le sue parole. È un fenomeno che ha conosciuto lei come molto da vicino e ha studiato. Quali caratteristiche quindi assume intanto questo fenomeno?
Ma intanto dobbiamo dire che questo fenomeno ormai è sistemico, diffuso e organizzato a livello nazionale, anzi anche internazionale, quindi non è una peculiarità del meridione o solo di alcune aree del sud, ma lo troviamo in Piemonte, Veneto, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, ma anche in molte regioni d'Europa, addirittura anche negli Stati Uniti. È sistemico perché è il frutto delle conseguenze di 20 anni di liberalizzazione del mercato del lavoro dalle forme conquistate dei diritti, e non soltanto dei diritti del lavoro, spesso anche dei diritti umani, con l'esposizione di decine di migliaia di persone, molto spesso immigrati, a forme che arrivano alla violazione quotidiana e sistematica dei propri diritti, ma anche ad incidenti o a situazioni o omicidi addirittura che producono il decesso, come nei casi che avete ricordato. Non sono i primi, purtroppo non saranno gli ultimi, c'è una costante che assume delle caratteristiche specifiche. Nelle mie esperienze di ricerca, nei casi più gravi ho incontrato, ho abitato, ho lavorato con persone che provenivano dall'India, come dal Pakistan, come dal Bangladesh o come da alcuni paesi africani, che per 14 ore di lavoro chini nella raccolta degli ortaggi che noi acquistiamo nel supermercato sotto casa venivano pagati, nelle forme più estreme, 50 centesimi, che avevano l'obbligo del silenzio, che di chiamare padrone il datore di lavoro, di abbassare la testa e fare 3 passi indietro, che dovevano chiedere il permesso per andare in bagno, che avevano oppure non avevano il contratto di lavoro, ma questo risulta indifferente alle condizioni materiali di vita e di impiego di questi ragazzi e di queste ragazze, che nel 2014 erano 230.000 grosso modo, che vivevano condizioni paraschiavistiche. Oggi, cioè a distanza di 9 anni, diciamo, l'ultimo dato che abbiamo è del 2024, siamo arrivati a 230.000. Questa è un'emergenza democratica che io sottolineo da anni. Se ci sono 240.000 persone che in un paese che è fondato sull'articolo 1 della nostra carta costituzionale vivono e lavorano non in uno stato di diritto ma in uno stato di ricattabilità e vulnerabilità sotto caporale e soprattutto sotto padrone, con il rischio quotidiano e costante di morire, significa che la nostra democrazia si sta rattrappendo, restringendo, è gravemente lesionata. Prima ce ne rendiamo conto, meglio è.
Il mio nome è Balbir, è il titolo del suo ultimo libro edito da People, uscito nel 2024, ed è scritto insieme al protagonista della storia, Balbir Singh. Le parole di Balbir ci mettono tutti spalle al muro, dalla parte dei padroni, è così?
Sì, è così. Balbir non ci fa sconti e penso che abbia ragione. Ha abitato e vissuto per 6 anni come uno schiavo a circa 60 chilometri dal Parlamento italiano e dal Vaticano, nello stesso quadrante di territorio dove ha visto quel gravissimo incidente, il decesso anche Satnam Singh lo scorso anno d'estate. Immaginate che Balbir non solo ci accusa, avendo piena legittimità in questa critica, ma ci ricorda che lui, mentre abitava per 6 anni dentro una roulotte posizionata nell'azienda del padrone, senza luce, acqua e gas, sistematicamente picchiato, obbligato a lavorare 14 ore al giorno, retribuito, dice il comando provinciale dei carabinieri, tra 50 e 150 euro al mese, obbligato a rovistare tra gli avanzi che il padrone buttava ogni sera ai maiali e alle galline per sopravvivere, contemporaneamente ci dice: in quei 6 anni le vostre istituzioni, il vostro paese, la vostra organizzazione sociale, voi cittadini italiani, non vi siete mai fatti vedere. Cioè, mentre io ero schiavo e c'era accanto a me lo schiavista, voi non c'eravate. non ci sono state ispezioni da parte dell'INL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, da parte delle forze dell'ordine, da parte di giornalisti, da parte di sindacalisti. Io ero solo, l'unica vostra dimensione era quello dei clienti, perché c'era anche un ristorante, voi entravate, mangiavate e poi ve ne andavate. Io non sono stato mai visto. Quindi c'è una responsabilità dei padroni, a volte anche, ovviamente, quando sono anche padrini, cioè legati alle organizzazioni mafiose, ma c'è proprio un problema anche delle istituzioni e del sistema sociale che non ha abbastanza anticorpi e il punto di vista adeguato per cogliere questa drammaticità lì dove si verifica, e spesso si verifica a un metro da noi. Questa è la critica principale che Balbir ci rivolge.
Questo è un sistema, si diceva, quindi intere filiere produttive si reggono sullo sfruttamento lavorativo, frequentemente e spesso, di lavoratori migranti, non solo l'agricoltura, sì, tanti altri settori economici. Con quali strumenti possiamo affrontare questo che è un sistema e tra l'altro per contrastarne i fenomeni e per cambiare, sì, lo stesso sistema?
Diciamo che la risposta più immediata ed anche immediatamente corretta è ricordarci che noi abbiamo una legge, si chiama 199 del 2016, ed è la conseguenza di un impegno decennale del sindacato, devo riconoscere in maniera assoluta e prioritaria, della CGIL, ma anche ovviamente del mondo del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei braccianti e delle braccianti, in primis in ragione del decesso di una nostra connazionale, Paola Clemente, nel 2015, e poi dello sciopero che anch'io ho avuto, come dire, l'onore di contribuire a realizzare proprio a Latina il 18 aprile del 2016 con circa 5.000 balbir, la dico così, che sono scesi in piazza a protestare. Quella legge è una legge straordinariamente importante che però non viene sempre applicata o completamente applicata. Quindi abbiamo una legge, e questo non è di poca rilevanza, ma una legge non basta. Il sociologo Ferrarotti dice che questo paese è malato di ottimismo normativo, cioè una legge, per quanto importante, non è in grado di aggredire e di risolvere un problema come questo e come altri. Che cosa è necessario? Un cambio di prospettiva, un cambio di passo, un cambio di organizzazione. Capire che lo sfruttamento è un passo da noi significa capire che noi abbiamo un problema con una cosa che dobbiamo ritornare a chiamare con il suo nome, cioè capitalismo. Quando diciamo che lo sfruttamento è sistemico, stiamo dicendo che il capitalismo è fondato su questa forma di sfruttamento. Il capitalismo oggi torna a sfruttare in maniera brutale, come nel caso dei 4 braccianti indiani morti in Basilicata, come nel caso di Satnam, come nel caso di Balbir, eccetera, eccetera, perché è saltato un sistema di regole formali, ma anche di attenzione sociale, di impegno sociale politico, di tensione, come dire, critica, che riguarda anche il mondo accademico evidentemente, e questo ha lasciato il campo aperto a imprenditori che hanno scelto di diventare padroni per convenienza. Vi do un dato che secondo me è emblematico. Il business di ciò che noi stiamo parlando, di cui noi stiamo parlando, cioè delle agromafie in generale, secondo l'Eurispes, che è l'istituto di riferimento su questo genere di studi, ammonta ogni anno a circa 25,2 miliardi di euro, cioè quanto una finanziaria di un paese come l'Italia. Cioè sfruttare in questo paese conviene, è redditizio, e permette ai padroni di girare in Ferrari, permette ad una presidente del Consiglio, il giorno di inaugurazione del suo governo, di dichiarare che quel governo, cioè quello in carica, non avrebbe disturbato chi produce. Ora, se noi non disturbiamo chi produce, continueremo a celebrare lutti, funerali, decessi e, solo in caso eccezionale, aprire processi, ma il processo e la denuncia non è la soluzione a questo, aiuta ma non lo è, e a sperare in una sentenza di condanna che arriva sempre 3, 4, 5, 8, 10 anni dopo i fatti realizzati. Se non cambiamo l'ordine delle cose e se non torniamo ad indagare il capitalismo e a disvelarlo nella sua organizzazione con le sue responsabilità, continueremo ad inseguire il problema, ad analizzarlo, a scriverne, ma non a risolverlo.
di svelare il capitalismo. È interessante, eh? Raccontarne le dinamiche, perché sfruttare conviene. Business che arrivano a volumi pari a quelli di una finanziaria. Non solo la filiera agricola, intanto, si trova nel racconto delle dinamiche del capitalismo, ancora la filiera del lusso, dei grandi marchi della moda, è l'ultimo interessato di questi marchi dalla Procura di Milano, è il marchio Tod's. Questo è uno e l'ennesimo dei casi dello sfruttamento. Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione e, come dicevo, oggi è il 9 ottobre. Esattamente 62 anni fa, 9 ottobre 1963, una frana fece esondare la diga, causando la morte di 1910 persone. Una strage annunciata e denunciata. Non fu una tragedia naturale, come qualche penna importante del giornalismo italiano scrisse. Una tragedia che ci parla molto della situazione attuale anche dei luoghi di lavoro. Il disastro del Vajont. Con Lucia Vastano proviamo a raccontare che cosa è stato e che cosa è oggi quella tragedia, che cosa ci racconta oggi.
Che cos'è stato e che cos'è oggi il Vajont?
Il Vajont è stata una strage di innocenti che avvenne il 9 ottobre del 1963, però la storia del Vajont è partita molto tempo prima, in tempo anche del fascismo. Il Vajont provocò 1910 morti, perlomeno quelli ufficiali, di cui 487 bambini sotto i 15 anni. E vi furono anche altri morti, perché per esempio anche persone che ebbero gli infarti dopo perché avevano perso tutta la famiglia, oppure ci furono anche bambini non nati che stavano ancora nella pancia della mamma, se ne contarono circa 27. Cosa successe al Vajont? Che la classe imprenditoriale del tempo, guidata dalla SADE, che era l'azienda molto potente nel nord Italia che gestiva l'energia elettrica, individuò quella gola nella montagna sovrastanti Longarone, che partiva da Ert Casso, il posto ideale per costruire quella che sarebbe diventata la diga a testata, a campata unica più alta del mondo. Questa cosa venne cominciata, diciamo, intorno al 1937, quindi in pieno fascismo, quando si doveva dimostrare che l'Italia era un'eccellenza anche a livello ingegneristico, e infatti lo fu, perché poi questa diga, che venne complottata alla fine degli anni 50, gli anni 59-60, effettivamente fu una diga che, nonostante quello che provocò, rimase intatta. Quindi, quando si dice il crollo della diga del Vajont, che ancora sento anche politici che dicono, non è vero, perché la diga rimase in piedi. Perché ci fu quell'onda alta 250 metri che scavalcò il lago formato proprio dalla diga? Perché la montagna sul quale era appoggiata era fragile, e questo era stato evidenziato da diversi geologi del tempo, per cui la si volle costruire a tutti i costi, e quello che provocò l'ho appena detto. Teniamo conto che la diga venne costruita con soldi pubblici, poi venne praticamente venduta dalla ditta privata che era la Sade allo Stato, quindi prese altri soldi, e poi quando ci fu la tragedia fu lo Stato a dover risarcire, tutti noi cittadini si risarcì le vittime che presero quattro soldi, mentre poi ci furono delle speculazioni da parte della stessa casta imprenditoriale che aveva provocato la strage di fatto.
Era una strage ma annunciata, perché c'erano voci, c'era una voce in particolare di una giornalista, Tina Merlin dell'Unità, che denunciava da tempo il pericolo che stavano vivendo quei cittadini.
Sì, infatti Tina Merlin subì anche un processo a Milano per aver alimentato, secondo loro, il panico, il terrore, e però il Tribunale di Milano l'assolse, e nonostante ciò, perché il fatto era fondata il suo avvisi, e quindi neanche dopo questa sentenza del Tribunale di Milano in realtà si pensò di fermare la costruzione della diga. Ma vi fu anche un caso, altri casi di persone che lottarono, forse molto meno conosciuti della Tina Merlin. Per esempio ci fu il fratello di Italo Calvino, che era professore universitario, geologo, che anche lui lanciò gridi d'allarme, ma in tutta risposta venne estromesso dal corpo accademico e finì per insegnare a un liceo del Ligure. Per cui ci furono molte vittime di questo eccidio premeditato, e tant'è, e fu premeditato, e questo non è che sono parole mie, ma sono sentenze passate in giudicato, arrivate fino alla Cassazione, in cui si stabilì che Enel, Monte Edison e soprattutto lo Stato, che siamo tutti noi, furono colpevoli di omicidio colposo plurimo con l'aggravante della prevedibilità dell'evento. Quasi nessuno, perché praticamente non si colpirono gli alti vertici dello Stato, che in realtà erano quelli che avevano firmato tutte le carte dicendo che erano stati fatti i controlli, cosa che invece vennero portati a firmare praticamente a Cortina o a Venezia, nei migliori alberghi, quelli che dovevano fare queste verifiche, da parte della Sade.
Che lezione ci dà ciò che è accaduto, e ciò che è accaduto nel Vajont, ma ciò che è accaduto in termini di che cosa si è organizzato successivamente?
Allora, diciamo subito che per tanti anni anche i superstiti, i sopravvissuti, non si vergognavano del Vajont, perché era quello che gli avevano fatto credere, dandogli quei quattro soldi di risarcimenti, per cui poi c'erano i giornali dell'epoca, anche quelli cattolici, che chi protestava dicevano sciacalli comunisti o cose del genere, per cui loro preferivano stare zitti. Poi ci fu l'orazione di Paolini sul TG2 nel 1997, e quello si risvegliò un po' lo spirito del recuperare la voglia di avere verità e giustizia. Ecco, poi diciamo che sono nate diverse associazioni. Io ho messo in piedi un'associazione che si chiama Cittadini per la Memoria del Vajont, cui all'inizio era presidente Nives Fontanella, che il marito aveva perso diversi parenti. Poi, in seguito alla morte di Nives, che voglio ricordare tra l'altro, fui quasi tra virgolette costretta a diventare io presidente, nonostante non avessi nessun tio, sono di Milano, per cui non avevo, però mi presero un po' come portavoce ufficiale di quel, perché nel frattempo io avevo praticamente avviato un nuovo modo di vivere la memoria del Vajont, che non doveva essere soltanto le messe e portare i fiori, ma cercare anche di guardare avanti, guardare le stragi che da allora si susseguirono in Italia, stragi di lavoratori, perché ricordiamo anche i 3 morti al giorno da allora fino adesso, ancora non si riesce a mettere fine a questa strage, e poi anche i 4, 5, 6 mila morti di amianto che in Italia succedono ogni anno. Ecco, io allora ho organizzato nel 2020, oltre al presidio che era ormai ventennale, quasi ventennali, una su alla diga, in una tavola rotonda a cui partecipano tuttora ex magistrati, tra cui Felice Casson, Raffaele Guarignello, Marco Bouchard, Livio Pepino, per arrivare a formulare maturare delle richieste alle istituzioni per impedire che queste disgrazie si ripetano. E il gennaio di quest'anno siamo riusciti praticamente a ottenere che alla prima commissione per gli affari costituzionali del Senato fu approvata una modifica all'articolo prima 110 e poi diventò l'articolo 24, che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana stabilì, nominò la parola vittime, per cui si è stabilito che in pratica la Repubblica Italiana tutela le vittime del reato e i danneggiati. Per cui diciamo che questo è una vittoria importante nel nome del Vajont e di tutte le stragi che sono venute dopo e tutte le associazioni che hanno fatto parte di questo gruppo, sono circa 150, da Viareggio, Rigopiano, Torre Piloti di Genova, i vari terremoti e le stragi sul lavoro. E adesso stiamo aspettando che la Camera si occupi di portare avanti fino a concludere l'iter istituzionale e arrivare proprio all'approvazione finale di questa modifica.
Stamattina attorno alle 6.30 a Procenicco, provincia di Udine, a circa 200 metri dalla sua abitazione, Alice Morsanutto, 17 anni, studentessa del liceo artistico Sello di Udine, è stata investita e uccisa da un'auto. Era condotta da un giovane e mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. L'ennesima vittima della strada. Una vittima evitabile, come accade spesso nei luoghi di lavoro, l'evitabilità di quelle morti anche. Ma rimanendo in ambito scolastico, sugli studenti, come tratta l'INAIL questi eventi infortunistici, lesivi e anche purtroppo mortali, come nel caso di Alice Morsanutto? Gli infortuni in itinere denunciati da studenti vengono tutti protocollati dall'INAIL, ma in fase poi di definizione hanno in massima parte un esito negativo, non essendo tutelati, se non in particolari casi. Gli infortuni avvenuti durante il tragitto di andata e ritorno dall'abitazione alla scuola, tra l'abitazione e la scuola, non sono tutelati, così come quelli che si verificano durante il percorso tra la casa e il luogo in cui si svolgono le esperienze di lavoro. Sono invece tutelati gli infortuni che nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, i definiti PCTO, più conosciuti così, che avvengono durante il tragitto tra scuola presso cui è iscritto lo studente, il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro. Ora proviamo a rappresentare le condizioni degli edifici scolastici, luoghi di formazione vissuti da una comunità di persone, docenti, personale ATA, studenti, studentesse, che abitano gran parte del loro tempo all'interno di edifici che presentano diverse criticità. Facciamo il punto con Antonio Pualovic della FLC-CGIL di Milano.
Anche l'avvio dell'anno scolastico 2025-26 inizia con i gravi problemi di sicurezza che continuano a condizionare le attività didattiche delle nostre scuole. Nonostante i finanziamenti del PNRR previsti per l'edilizia scolastica, le criticità rimangono. Un esempio possono essere gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi degli ultimi tempi, che hanno evidenziato le numerose criticità di sicurezza degli edifici scolastici. Gli interventi molto spesso vanno solo a tamponare quanto accade di volta in volta, senza avere un effettivo carattere preventivo. Tutto questo a causa di una mancanza di risorse che possano finanziare una vera politica di investimenti sistematica sulla manutenzione e la cura delle scuole, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli studenti. Se andiamo a considerare la Lombardia, dove il numero delle scuole statali è tra i più alti rispetto alle altre regioni, 5.338 scuole statali rispetto alle 39.351 nazionali. I dati relativi alla certificazione di agibilità e di prevenzione, anche se sono leggermente migliori rispetto a quelli nazionali, evidenziano comunque una chiara situazione preoccupante rispetto allo stato di sicurezza delle nostre scuole. Sempre in Lombardia ci devono far riflettere i numeri relativi ai crolli, agli infortuni degli studenti. I casi di crollo fra settembre 2024 e settembre 2025 sono 9, sul totale di 71 crolli a livello nazionale. Dei 9 crolli avvenuti in Lombardia, ricordiamo i 3 avvenuti a Milano. Il 30 settembre 2024 a Milano è crollato un controsoffitto di un'aula nella primaria Martin Luther King. Questo evento è avvenuto dopo un fine settimana caratterizzato da forti piogge che avevano colpito la città. Il 22 ottobre del 2024 nella scuola media Tiepolo di Milano si rompe un tubo, la scuola si allaga e crolla parte di un controsoffitto. Questa situazione ha creato delle condizioni di inagibilità di alcuni spazi della scuola ed ha costretto gli studenti di 3 sezioni ad andare presso la scuola primaria Noli Arquati, che dista circa 1 chilometro. Il 16 gennaio 2025 crolla l'intonaco dal soffitto di un'aula del liceo Beccaria di Milano, sopra il banco di 2 studentesse. Per fortuna, in quel momento le studentesse non erano sedute al banco, perché erano state chiamate dal prof alla cattedra per recuperare delle attività. Il numero degli infortuni occorsi agli studenti certificati dall'INAIL a livello nazionale è di 78.365, dato che è aumentato rispetto all'anno precedente, più 7.463 infortuni. Tra questi infortuni registrati dall'INAIL, ben 2.000, dato nazionale, fanno riferimento a quelli denunciati dagli studenti durante i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, il PCTO. Inoltre, se consideriamo i dati delle vittime studentesche a livello nazionale, si è passati dalle 12 del 2023 alle 13 del 2024, compresa una vittima durante un'attività legata ai percorsi PCTO. I casi di infortuni occorsi a studenti nel 2024, dati INAIL in Lombardia, sono 18.011 sui 78.365 nazionali. 3 infortuni su 4 riguardano studenti con meno di 15 anni. La Lombardia è la regione che presenta più denunce, 22,9% del totale nazionale. Rispetto agli infortuni, un fatto positivo è sicuramente quanto prevede il decreto legge numero 90 del 2025, che rende misura strutturale la tutela assicurativa contro gli infortuni durante le attività scolastiche e parascolastiche per alunni e insegnanti. D'altra parte, però, non è affatto positivo quanto previsto dalle riforme dei tecnici della filiera tecnologica professionale, che prevedono un anticipo dei percorsi di PCTO PCTO a 15 anni. Anticipare l'età di accesso ai percorsi di PCTO non fa altro che alzare le condizioni di rischio di infortunio per studenti che, giovanissimi, dovranno intraprendere percorsi di alternanza scuola-lavoro senza una vera consapevolezza sulle condizioni di rischio presenti nelle aziende. Il problema dell'edilizia scolastica in Italia è da considerare all'interno del problema principale del nostro sistema di istruzione: le scarse risorse che lo Stato investe nella scuola. L'Italia destina all'istruzione solo il 7,3% della spesa pubblica totale, a fronte di una media europea del 9,6%.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io.
No, tu no.
Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
E vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no, no tu no.
Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no, no, no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
Ah, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no.
Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché? Anch'io,
no, no.
Vengo anch'io,
no, no.
Vengo anch'io,
no, no.
Ma perché?
Perché no?
E intanto Federico ci scriveva poco fa in relazione a quello che è accaduto questa mattina purtroppo a Alice Morsanutto, la studentessa di 17 anni che è stata investita da un'auto mentre stava raggiungendo l'autobus che l'avrebbe portata poi a scuola. Lui, Federico, ci scrive: limite 30 km orari per legge nei centri abitati, come a Bologna, basta morti nelle città. Sì, e proveremo ad affrontare anche questo tema che riguarda tanti cittadini, tra i quali tanti studenti, lavoratori, lavoratrici, che nel tragitto casa-lavoro si trovano in situazioni di pericolo, di rischio, e quindi il luogo non è solo il luogo di lavoro ma è un luogo più ampio, quello delle città. Quindi proveremo anche nelle prossime puntate ad affrontare questo tema. E intanto noi, per completare il quadro che abbiamo provato a descrivere prima con le parole di Antonio Pualovic della FLCCGL sulle condizioni scolastiche, proviamo a aggiungere un ulteriore elemento di riflessione attraverso la rubrica Difendi i tuoi diritti e a capire, come sempre con la voce di Laura Chiappani del Patronato Inca di Milano, quali casistiche riguardano, casistiche di tutela, i casi di infortunio che vedono come protagonisti gli studenti.
Questo questa sera anche nella nostra rubrica si parla di scuola e più nello specifico di studenti. Infatti anche gli studenti sono soggetti tutelati dall'INAIL in caso di infortuni avvenuti durante le esperienze motorie, cioè durante le attività di scienze motorie e durante le esercitazioni tecnico-scientifiche, cioè svolte per intenderci durante le ore di laboratorio. Il caso che vi raccontiamo è il caso di uno studente delle scuole superiori che proprio durante una partita di pallavolo nell'ora di scienze motorie ha riportato un grave danno al ginocchio. Diciamo grave perché è stato necessario un intervento chirurgico per rimediare. INAIL in questi casi non copre evidentemente la retribuzione perché non sussiste astensione lavorativa. Indennizza però l'eventuale danno permanente e infatti è quello che abbiamo ottenuto su nostro ricorso. Lo studente, a seguito della nostra opposizione presentata in suo conto, ha ottenuto un 6% con un riconoscimento economico di circa 8.000 euro, che sono andati in qualche modo, se possibile, a rifondere le spese di cura e riabilitazione. Va detto che questo era abbastanza un caso da manuale, nel senso che si è fatto male durante l'ora di scienze motorie, durante l'orario scolastico, però vale sempre la pena valutare caso per caso, in quanto la previsione normativa è abbastanza generica e molte delle esperienze scolastiche possono essere definite tecnico-pratiche o scientifiche, facendo in questo modo intervenire la copertura per la maggioranza dei casi.
Anche questo giovedì siamo arrivati al termine del nostro tempo. Qui ad Uscita di Sicurezza, noi ci rivediamo nei prossimi appuntamenti della prossima settimana. Prima di salutarvi però, ascoltatori e ascoltatrici, dato che in questi giorni in diverse piazze si svolgeranno diverse iniziative, nelle piazze d'Italia si svolgeranno presidi in occasione della giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. Domenica è la 75esima giornata. Io però in questo ambito di iniziative ci tengo a segnalarne una. Si terrà lunedì, invece, lunedì 13 ottobre dalle 18.30 alle 20.30 in piazza Paolo VI a Brescia, e si terrà in presidio in zona prefettura. È una segnalazione che mi arriva da una delle nostre ospiti ad uscita di sicurezza, Maruska, la mamma di Mirko, SIC, Mirko Serpelloni. È una storia che abbiamo raccontato, e lunedì appunto sarà occasione per la mamma Maruska, ma non solo, per tutti gli amici e i compagni di Mirko, per chiedere giustizia e ridare la voce a tutti quei lavoratori, a quei ragazzi, a quei padri, quei fratelli, quelle sorelle, quelle mamme che purtroppo hanno perso la vita in occasione di lavoro, e quindi in quell'occasione proveranno a dare loro una nuovamente voce lunedì 13 ottobre a Brescia. Quindi, come dicevo, siamo giunti anche questa sera, giovedì 9 ottobre, al termine. Quindi un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima. Continuate ad ascoltare Radio Popolare con i programmi, e subito dopo di noi ci sarà Live Pop.
Grida de fuerte que queremos pane.